come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Benvenuti all'ascolto di A Come Asia. Oggi è mercoledì 18 marzo, sono le 10:35 minuti in questo istante, staremo insieme fino a circa le 11. Nel nostro consueto giro dei punti di vista, oggi appunto è mercoledì ed è il turno dell'Asia. Riprendiamo naturalmente il filo del discorso su questa nuova maledetta guerra. Oggi è il 19° giorno. Questa guerra come viene vista e come incide per quel che riguarda noi, questo spazio e questa trasmissione sullo scenario asiatico? Più tardi allargheremo lo sguardo, ma cominciamo come sempre dalla Cina. La notizia di queste ore è il rinvio, si parla di 5-6 settimane, dell'annunciato viaggio di Donald Trump a Pechino. Ne avevamo parlato proprio già in questo spazio, iniziava a esserci anche una piccola, insomma, un abbozzo di agenda della 3 giorni di Trump a Pechino. Sarebbe rimasto solo nella capitale proprio per ragioni, diciamo, logistiche, di sicurezza. Insomma, al momento è tutto rimandato a data da destinarsi, ma all'incirca, diciamo, tra un mese e mezzo. In queste ore viaggia invece in direzione di Washington la premier giapponese Sanae Takaichi. Domani dovrebbe incontrare Trump a Washington. Il tema sono naturalmente i rapporti bilaterali, le tariffe, cioè insomma i dazi, e anche quella apprensione degli alleati degli Stati Uniti nell'Asia orientale, penso al Giappone, alla Corea del Sud, a Taiwan naturalmente, la preoccupazione per il disimpegno militare di Washington nell'area, disimpegno che invece insomma non può che fare che fare piacere a Pechino, forse è eccessivo. Do intanto il benvenuto e lo ringrazio come sempre per essere con noi al nostro Gabriele Battaglia.
Ciao, buongiorno Diana, buongiorno a tutti.
Dicevo, disimpegno, se non altro, diciamo, nel giorno per giorno, nell'immediato, dall'Asia orientale verso l'Asia occidentale, quello che viene chiamato Medio Oriente, che probabilmente, insomma, non dispiace a Pechino, con le ricadute positive di questo incendio scatenato da Netanyahu e Trump in Asia occidentale. Però insomma mi sa che ci fermiamo qui, perché per il resto anche per la Cina, cioè il principale competitore sulla scena globale di Washington, la guerra è un problema.
Beh sì, ne abbiamo già parlato, no, di questa cosa. Non è ancora molto chiaro se alla Cina fa comodo che gli Stati Uniti si siano impelagati in un'altra avventura in Asia occidentale, quindi distraendosi almeno momentaneamente dal dossier cinese stesso, oppure se tutte le conseguenze di questo intervento in Iran, di questa guerra, aggressione, siano invece a detrimento della Cina, perché da un lato è l'inizio, come dire, di un isolamento, di una marcia verso Oriente, si ipotizza, per isolare la stessa Cina, oppure perché manda, scompagina tutta la diplomazia medio orientale della Cina stessa. Quindi si discute ancora di questa cosa. Diciamo che al momento la Cina fa più i conti con quelle che sono le conseguenze immediate, che hanno a che fare soprattutto con l'energia.
Con l'energia e tutto quello che riguarda diciamo la stretta nello stretto di Hormuz proprio non si può sentire, ma diciamo la stretta ai commerci energetici in quella parte di mondo che ovviamente è una delle principali fonti di approvvigionamento petrolifero cinese. alcune navi continuano a passare dallo stretto di Hormuz, e segnatamente le navi cinesi, ma stiamo parlando di un centinaio di navi dallo scoppio dell'ostilità, quando prima insomma c'era un traffico decine di volte più insomma più superiore, ecco.
Sì, diciamo che dall'inizio del conflitto il traffico attraverso lo stretto, che ricordiamolo è largo 39 chilometri, e si è ridotto circa del 95%. Così il prezzo del barile di greggio è salito da 65 a oltre 100 dollari, ma qualcuno dice che potrebbe arrivare addirittura a 200.
Questi aumenti di prezzo riguardano anche la Cina? Cioè,
Allora, la Cina importa, diciamo, la Cina importa il 13% del suo fabbisogno dall'Iran specificamente, ma il 45% del suo petrolio passa attraverso lo stretto di Hormuz, perché da lì passa anche quello che arriva da altri fornitori. È noto però che con una certa previdenza Pechino aveva già accumulato parecchie riserve a partire dall'inizio di quest'anno, e si dice che dovrebbero garantirla per almeno 6 mesi. Non ci sono al momento invece conferme che da Hormuz siano passate navi cinesi, anche se nei giorni scorsi si sono rincorsi diverse voci. Alcune fonti sostengono che petroliere iraniane abbiano comunque preso la via della Cina. Sicuramente la Cina è uno dei paesi in queste ore in trattative con l'Iran, e secondo fonti diplomatiche anonime avrebbe espresso comunque a Teheran la propria contrarietà rispetto al blocco dello stretto. Però la decisione, almeno da quanto si apprende dalle stesse dichiarazioni iraniane, è adesso nelle mani dei militari più che del potere politico.
Esatto, e oltretutto dei militari, insomma, perché in questo momento è anche complicato, immagino, individuare degli interlocutori e mantenerli, visti gli omicidi mirati che si susseguono uno dopo l'altro. E poi, lo dicevi prima, Gabriele, c'è questa grande turbolenza sul piano geopolitico, veniva fuori anche da questo discorso sul petrolio, per il paese, diciamo, che fa dell'equilibrio diplomatico una delle sue... perlomeno esibito una delle sue dei suoi punti di forza, ecco, lo scombussolamento generale è sicuramente un problema. Pechino, ad esempio, sempre avuto e comunque negli ultimi anni ottimi rapporti con i paesi del Golfo, e contemporaneamente ottimi rapporti con l'Iran, e sappiamo che oggi sono in qualche modo su due fronti opposti in questa guerra.
Assolutamente sì, stanno cercando di barcamenarsi in questa diplomazia, che non è facile, perché la Cina aveva giocato tutto sulla possibilità di riavvicinare Arabia Saudita e Iran, ricordiamo il famoso incontro che organizzò a Pechino, queste mosse di statunitensi e israeliane hanno scompaginato un po' questa strategia. Allora, le notizie delle ultime ore mi sembra di capire che stanno cercando di dove hanno perso sul piano strettamente diplomatico, stanno cercando di riguadagnare sul piano dell'offensiva, dello charme, cioè delle azioni da potenza benevola e responsabile. Per esempio, hanno annunciato ieri che hanno deciso di offrire assistenza umanitaria non solo all'Iran, ma anche alla Giordania, Libano e Iraq, proprio a fini umanitari. Il Ministero degli Esteri di Pechino ha detto che la Cina è profondamente solidale con le popolazioni di questi paesi, che il pensiero di Pechino va a loro. Ok, sembra poca cosa, però a livello di immaginario collettivo e comunque di operazione di soft power, chiamiamolo così, della Cina in quell'area di mondo, è un sostituto della diplomazia nelle più alte sfere, che invece in questo momento è un pochino sospesa, probabilmente.
Senti, allora arriviamo a questo punto al forfè di Trump, che si è materializzato nella notte tra domenica e lunedì. Come è stato letto, come è stato accolto a Pechino? Trump avrebbe dovuto andare in Cina tra 10 giorni, il 28 di marzo, restarci 3. La ragione addotta per il rinvio, dopo una comunicazione piuttosto confusa, affidata anche in parte ai media statunitensi, ma la ragione addotta formalmente è quella della guerra in corso. È una spiegazione che a Pechino viene ritenuta vera, realistica, oppure ci sono altre questioni più di natura, come dire, economica, perché poi alla fine la visita avrebbe avuto una natura economica, di trattativa sulle questioni economiche, sulle tariffe. Insomma, è credibile che Trump rinvii questo viaggio a causa della guerra per Pechino e come viene, insomma, come viene letta e come reagisce Pechino a questa appunto a questo rinvio?
È credibile, sì, perché fino a lunedì si era Cina e Stati Uniti avevano continuato quel dialogo commerciale che doveva preparare il viaggio di Trump. Hanno anche dichiarato che avevano raggiunto degli accordi di massima per prolungare la tregua nelle tariffe reciproche, la qualcosa chiaramente, se è vera, pone qualche difficoltà a Trump qualora volesse di nuovo ricattare la Cina, nella fattispecie sulla mancata collaborazione al pattugliamento dello stretto di Hormuz, agitando altre tariffe, no? Però sappiamo che Trump è imprevedibile da questo punto di vista. Quindi fino a lunedì si parlavano e stavano gettando le basi per questo incontro. Dopodiché arriva questo annuncio e la Cina bozza in qualche modo. Il Ministero degli Esteri di Pechino ha comunicato che resta in contatto con la Casa Bianca per riorganizzare il viaggio, quindi dimostra apertura. Trump ha detto che dovrebbe avvenire tra, lui aveva detto 5-6 settimane, quindi dovrebbe essere posticipato di un mese rispetto a quello che era la data prevista. Tutto questo, da un lato, fa probabilmente anche piacere alla Cina, per diversi motivi. Un motivo è quello che questa guerra avrebbe tolto interesse, focus, riflettori sul viaggio di Trump in Cina, e quindi probabilmente si sarebbe stato, insomma, sostanzialmente molto poco significativo. E dall'altro lato anche il fatto che così c'è più tempo per limare alcune differenze, soprattutto nella fattispecie un problema aperto dal punto di vista cinese è quello delle forniture di armi a Taiwan, che per ora Trump ha in qualche modo sospeso, però si preannunciano pacchetti di aiuti militari a Taiwan piuttosto cospicui, e su questo probabilmente c'è ancora margine di trattativa dietro le quinte.
Allora, ti ringrazio. A proposito della Cina, insomma, abbiamo detto insomma, di come in qualche di come è impigliata, come dire, in questa guerra in modi diversi, le conseguenze però sia in termini di politica interna sia in termini economici sono pesanti anche per diversi altri paesi, penso al Pakistan che tra l'altro è in guerra con l'Afghanistan, penso all'India, penso agli alleati più stretti degli Stati Uniti in Estremo Oriente, poco fa citavi Taiwan, c'è anche l'Indonesia un po' tra l'incudine e il martello. Abbiamo parlato di tutto questo con Emanuele Giordana. Vi faccio ascoltare che cosa ci ha raccontato a volo d'uccello sulle conseguenze di questa guerra in Asia e soprattutto in Asia orientale. Poi torno da te, Gabriele.
Ma allora, se facciamo una specie di volo d'uccello sui grandi alleati in Asia di Washington, e vogliamo cominciare proprio da Narendra Modi, che oltre a non aver condannato l'attacco, non aveva neanche mandato le condoglianze, poi l'ha fatto in qualche maniera, diciamo un po' sottotono, per la morte di Khamenei. Questo già aveva suscitato polemiche, come aveva suscitato polemiche la sua visita in Israele con abbraccio a Netanyahu. Ma la vicenda, diciamo, che l'ha messo più in difficoltà forse è stata quella del siluramento della nave iraniana da parte di un sottomarino americano. Ora, è vero che questa non è avvenuta esattamente nelle acque territoriali indiane, però l'India, insomma, si è sempre disegnata come il gendarme dell'Oceano Indiano, invece in realtà non lo è più. Questa è una cosa che l'opposizione ha messo subito in evidenza. Le difficoltà politiche, di quelle economiche hai già parlato, ci possiamo anche ritornare, ma le difficoltà politiche ci sono anche per paesi, altri paesi importanti come il Giappone e la Corea del Sud. Il Giappone, perché la Premier Takai ci sta per andare a Washington il 19 di marzo e si è vista fare una richiesta che Trump ha fatto a tutti di mandare delle navi per scortare le petroliere fuori da Hormuz. E insomma, questa cosa, diciamo che Takai ci prende tempo, ma che cosa dirà Trump ancora bene non lo sappiamo. E lo stesso vale per la Corea del Sud, che ha anche un altro problema, e cioè il fatto che gli Stati Uniti hanno cominciato a trasferire, questo pare ormai del tutto certo, il sistema THAAD, che è un sistema di radar per intercettare missili ad alta quota, che anche poi dei missili intercettatori che vengono lanciati, ci sono anche dei lanciatori, e sono dei missili che non hanno delle testate, ma si scontrano col missile nemico e lo fanno esplodere. Allora parte di questo sistema di radar sarebbe già stato trasferito un po' di nascosto. E poi c'è la faccenda dei Patriot. I Patriot lavorano un po' come il THAAD, ma a una quota differente, a bassa quota. E anche questi sarebbero stati trasferiti o starebbero per essere trasferiti nel teatro medio orientale. Tutto questo imbarazza la Corea del Sud perché dicono: ma come, abbiamo questo sistema di difesa, adesso lo diamo indietro.
Forse c'è anche, abbiamo citato il Giappone, abbiamo citato la Corea del Sud, c'è sicuramente, come dicevi, un problema politico. Per questi paesi c'è un problema, forse perlomeno un'apprensione di natura proprio legata alla sicurezza, perché il dispiegamento di questo sistema in Corea del Sud, che quando è stato fatto era stato molto osteggiato da Pechino, serviva anche, diciamo, come ombrello o comunque come sistema di difesa proprio per questi paesi.
Sì, diciamo che la parte economica è quella più preoccupante per quello di cui tu hai appena parlato e in genere naturalmente per i prodotti energetici. Tant'è che le borse asiatiche, le più importanti, cioè Giappone, Corea del Sud, la quale a un certo momento ha dovuto pure chiudere, tanto era arrivata al ribasso, gli unici titoli che vanno bene sono quelli petroliferi e quelli della difesa. Proprio perché c'è tutto questo parlare sul fatto che se vengono a mancare pezzi di questo ombrello, messi 9 anni fa, avevano irritato la Cina, ma avevano irritato anche i sudcoreani, i quali dicono: ma come, protestammo allora e adesso ce li levate. La paura è quella del nord, ma la paura è anche quella dello stretto di Taiwan, la paura in generale del mar Cinese meridionale, perché è proprio dell'inizio di questa settimana la posizione netta delle Filippine su dei piccoli atolli Scarborough, si chiamano corallini, in cui i filippini hanno detto: questa è roba nostra, non è roba dei cinesi. Una posizione molto forte che rischia in questi tempi di creare ulteriori tensioni. Ti ci metto qualche altro paese
L'Indonesia
alleato,
soprattutto.
l'Indonesia, che non è storicamente cioè è stato un grandissimo alleato degli Stati Uniti durante la dittatura di Suharto, poi dopo ha giocato un po' in equilibrio tra Cina e Stati Uniti. Adesso il nuovo presidente, Prabowo Wiranto, ha abbracciato gli Stati Uniti entrando nel Board of Peace, ma ha dovuto sospendere l'adesione perché c'è stata una levata di scudi non solo da giovani studenti, organizzazioni femministe, ambientalisti e compagnia cantante, come si dice, ma anche dal consiglio degli ulema, che è un consiglio di conservatori teologici dell'Islam indonesiano. E quindi questo lo mette in serie difficoltà. In più è stato costretto a tagliare una serie di programmi di sussidi per quel che riguarda la benzina e soprattutto il programma alimentare su cui punta molto. Bisogna vedere anche che cosa deciderà, ma questo ormai è molto in forse, sull'invio degli 8.000 soldati che voleva mandare a Gaza. E poi c'è il Pakistan,
Pakistan che è in
grande
guerra.
difficoltà, che è in guerra, una guerra che è passata un po' sotto silenzio, ma tutti i giorni ci sono bombardamenti, oppure ci sono schermaglie alla frontiera, missili che colpiscono centrali da una parte e dall'altra. Pakistan è in difficoltà, ha condannato subito l'aggressione, ha mandato subito le condoglianze per Khamenei, però ha anche un patto di ferro con l'Arabia Saudita che ha firmato qualche mese fa. Allora si era parlato dell'idea di avere la deterrenza nucleare per Riyadh, ma adesso mette in difficoltà il Pakistan perché questo trattato dice che se un paese viene attaccato dall'esterno, l'altro deve correre in suo soccorso. Quindi come la mettiamo? Il Pakistan non può permettersi di entrare in guerra contro l'Iran perché nel suo paese succederebbe il finimondo.
E allora Taiwan, Cina, Giappone, Corea, Indonesia, l'India, il Pakistan, tutti questi cerchi concentrici e in parte intrecciati che si allargano a partire da Teheran sotto le bombe. E insomma, naturalmente questo sguardo un po' concentrato in questo momento ci rende difficile anche svariare, spaziare per le prossime settimane. Per esempio, ci appuntiamo un ritorno in Nepal, dove alla fine ha stravinto le elezioni il partito, forse dovremmo dire il leader che ha incarnato le rivendicazioni della generazione Z, protagonista della rivolta di un anno e mezzo fa, e poi un passaggio in Vietnam, dove è in corso una tornata elettorale i cui risultati saranno diffusi il prossimo 25 marzo. In Vietnam c'è sostanzialmente un partito unico e ha votato qualcosa come il 99,68% degli aventi diritto, così almeno ha detto la commissione elettorale. I seggi in palio erano poco più dei candidati ammessi, a dire la verità. Infine cercheremo di capirci qualcosa della crisi politica che si sta aprendo un po' in Mongolia, della restrizione più che altro dello spazio del dibattito, del dissenso che alcuni esponenti dell'opposizione interna lamentano, diciamo denunciano. Ma prima di salutarvi torniamo dal nostro Gabriele Battaglia e parliamo di un appuntamento che ci vede tra l'altro coinvolti entrambi. Gabriele sarà a Milano nel weekend per presentare un suo libro sulla Cina, un viaggio su ferro attraverso il paese con la rete ferroviaria, appunto la rete di rotaie più estesa al mondo, una rete che tra l'altro non si ferma ai confini, ma che è anzi proprio lo strumento simbolico e anche concreto dell'affaccio di Pechino sull'Asia centrale. Ma Gabriele, è un libro, il tuo, un libro di incontri, di storie come quelle che si raccontano, che si ascoltano un po' solo in treno.
Eh sì, è un po' così, è diciamo un reportage lungo tecnicamente parlando e saremo, come hai detto, noi due, cioè appuntamento sabato 21 marzo alle 18 a Book Pride, cioè Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente, a parlare di Gobi Express, che è il mio ultimo libro, io e Diana Santini. Il luogo fisico è il Superstudio Maxi in via Moncucco 35, per intenderci se alle parti via Savona, quella zona lì insomma, ecco. E sì, e speriamo, ecco, per una volta non vorremmo parlare di Trump, vorremmo parlare di altro, insomma, ritmi più lenti se vogliamo, così come l'incedere di un treno non veloce.
Esatto, infatti che mica tutti, perché i treni più veloci del mondo sono là, ma sì, insomma, staremo appunto anche nella grande varietà, no? della rete ferroviaria e degli incontri che in qualche modo stimola, suscita, favorisce. Grazie Gabriele, ci vediamo allora io, te e chi vuole venire a farci compagnia sabato, ricordami a che ora?
Alle 18. 18.
Alle 18, la trasmissione invece A Come Asia torna non questo mercoledì che viene, ma quello successivo, perché l'ultimo mercoledì del mese, come sapete, la radio è in trasferta in giro per la città. Allora, grazie Gabriele, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
Grazie Diana, grazie a tutte e tutti.